quello che sappiamo è che Trump, per le non molte dichiarazioni che ha fatto e per il tipo di persone che ha nominato nella sua nuova amministrazione, sicuramente persegue una linea di maggiore durezza in Medio Oriente nei confronti dell'ISIS in primo luogo, ma probabilmente anche nei confronti dei palestinesi, per il suo appoggio non tanto a Israele quanto Stato, ma a Israele in quanto governo di Netanyahu e coalizione di destra sembra molto molto forte, quindi c'è da aspettarsi che Netanyahu si senta fortemente spalleggiato nell'andare avanti con ulteriori insediamenti e col rinvio eterno di una soluzione negoziale.
Anche perché lei ci spiega che è difficile, se non impossibile, fare una previsione su quale sarà la politica estera di Trump, però abbiamo visto, professore, alcuni segnali, la nomina di questo ambasciatore Friedman, considerato, come si dice, un falco. Sì. Questa dichiarazione su Gerusalemme, capitale di Israele, certo. Sappiamo quale sia il valore simbolico, anche potenzialmente molto pericoloso, di un'affermazione del genere.
No, i segnali vanno tutti in una direzione, in maniera univoca, cioè di quell'asse che peraltro si era già manifestato ben prima delle elezioni di Trump, quell'asse molto forte tra il Partito Repubblicano e il governo di Netanyahu, in direzione di un rafforzamento della presenza israeliana nei territori sotto forma di insediamenti, sotto forma di controllo di sicurezza, sotto forma di rinvio sine die di effettive negoziazioni per una soluzione a due stati, a cui chiaramente la destra repubblicana, così come la destra israeliana, non credono e non vogliono lavorare. I segnali vanno tutti in quella direzione. Se poi questo implichi l'esistenza o la costruzione di un'effettiva linea strategica che guarda al di là del proprio naso, al giorno dopo ulteriori insediamenti o l'avanzamento del controllo israeliano sulla zona, questo rimane da vedersi, perché quanto a strategia Trump non ne ha né detta né fatta per adesso. Ripeto, parla di sentimenti, allineamenti con la destra israeliana, ostilità comune nei confronti dell'Iran, dichiarazioni qua e là però abbastanza estemporanee di rigettare questo o quell'accordo. Strategia non c'è, ripeto, ci sono modalità che sono quelle piuttosto classiche dei repubblicani, piuttosto elementari, se vogliamo primitive, di costruire posizioni di forza, usare queste posizioni di forza e poi vedere cosa succede come conseguenza.
Un altro degli elementi di politica estera che ha colpito, forse quello che ha colpito di più in campagna elettorale, è stata questa volontà di dialogo, di relazione nuova con la Russia. Ammesso che questo accada, dovremmo capire in quali termini accadrà, che effetti potrebbe avere sullo scacchiere di cui stiamo parlando, quello medio orientale?
Ma questa è l'altra grande punto interrogativo, che ci siano, come dire, simpatie, affinità tra Putin e Trump, tra il regime di Putin e il tipo di sistema politico che Trump c'ha in testa, come dire, autoritario, che muove dall'alto verso il basso, che ordina e presumo che poi i suoi ordini vengono eseguiti. È un fatto che poi si possa realizzare un effettivo accordo tra Russia e Stati Uniti, questo resta molto più problematico, dipende dai diversi settori, dai diversi scacchieri. Un accordo per esempio sull'Ucraina non sembra facile da realizzare, perché ci sarebbero gli europei di mezzo, così come la NATO. Un accordo sul Medio Oriente cosa potrebbe dare? Sì, sicuramente la stabilizzazione del regime di Assad in Siria come pilastro della presenza russa in Medio Oriente e viceversa una maggiore mano libera degli alleati statunitensi, però il problema è che gli alleati statunitensi, ormai siano essi Israele, la Turchia o l'Arabia Saudita, tendono a muoversi abbastanza per proprio conto, e quindi non è chiaro che cosa Trump possa poi sul campo ottenere e garantire ai russi e viceversa. Quindi sono tutte ipotesi che verranno esplorate nei prossimi mesi, ma su cui è difficilissimo immaginare in che direzione possano poi effettivamente andare.
Professor Romero, sarà la Casa Bianca ad ammorbidire Trump? Sarà quello studio ovale, a suo parere, a poi dopo costruire una leadership diversa da quella annunciata, o lei prevede che invece questo personaggio andrà avanti nelle sue intenzioni?
Io non credo ci sia da farsi illusioni sul fatto che la Casa Bianca e la funzione di governo di per sé cambino Trump, anche perché ha una maggioranza in congresso che lo sosterrà su molte sue misure, su altre le dovrà negoziare, però insomma che ci sarà un governo di parte, fortemente di parte, è indubbio che sarà un governo inizialmente ispirato dal carattere di Trump e dalle sue caratteristiche che abbiamo visto in campagna elettorale, delle sue disincrasie, che credo sia in dubbio, secondo me più che la Casa Bianca potrà forse far cambiare rotta l'impatto con la realtà, ci saranno questioni appunto per esempio tipicamente i rapporti con la Russia, i rapporti con la Cina, la questione medio orientale su cui questa serie di dichiarazioni e primi passi e segnali di per sé non possono promettere dei risultati e rischiano di produrre delle reazioni di ritorno molto molto difficili da gestire. Lì con l'impatto con la realtà si vedrà se Trump cambia, evolve in qualcosa di diverso da ciò che è stato nella campagna elettorale, però siccome per il momento è meglio essere scettici, io non credo a una trasformazione di governo di Trump.